Pronto? Sente?
Sì, mi sento.
Allora, buonasera a tutti. Se cominciamo la seduta, la dottoressa Iannelli per l'appello.
Grazie, buonasera a tutti. Gozzoli, Biondi, Brighetti, assente. Lezzelli, Sabadini, Baccari, Formentini, Boni. Tacconi, assente. Rossi, assente. Sola, assente. Piccinini, assente. All'appello iniziale risultano assente in 5. Il numero legale è garantito con 8.
Passerei la parola all'assessore Zuffi per il punto all'ordine del giorno numero 1, documento unico di programmazione periodo 2019-2021, presentazione.
Allora, buonasera a tutti, provo a fare una presentazione del documento unico di programmazione 2019-2021 facendo alcune doverose premesse, nel senso che sapete che il documento di programmazione è un documento che è composto principalmente da due parti, una delle quali copre ovviamente il mandato amministrativo e quindi senza nulla togliere all'importanza della programmazione, però sicuramente con di fronte meno di un anno di legislatura sicuramente la programmazione non può che essere di breve respiro, quindi motivo per il quale non abbiamo proposto significative cambi di rotta rispetto a quanto abbiamo già proposto nei documenti precedenti, in particolare quello dell'anno scorso, un po' per questo, un po' anche per coerenza, perché ritenevamo e riteniamo ancora che l'impostazione generale sia comunque condivisibile. Quindi presento, più che il documento nella sua interezza, siete d'accordo, visto che comunque è una presentazione e avrete tempo ci sarà sicuramente qualche mese a distanza dall'approvazione, come abbiamo sempre fatto, avete tempo di approfondire, fare domande, richieste e quant'altro, andrei subito direttamente a quelle che sono state le modifiche principali che abbiamo apportato rispetto al documento l'anno scorso, senza andare a presentare il documento nella sua interezza, anche perché penso sia il quarto che ormai presentiamo dall'introduzione di questo strumento e quindi insomma abbiamo familiarizzato un po' tutti anche con i contenuti, dato che la struttura è rimasta, sono stati aggiornati ovviamente le parti, i dati e le parti discorsive, ma la struttura del documento è rimasta la stessa da quando abbiamo fatto il primo nel 2015-16, quindi insomma abbiamo familiarizzato con questa struttura. Il documento che proponiamo ha avuto ovviamente un aggiornamento di alcune parti, prime fra tutte quelle che sono le condizioni di contesto che ci obbliga il DUP a prendere in considerazione nel momento in cui facciamo la programmazione del nostro ente. Nella parte delle condizioni esterne e in particolare della situazione internazionale abbiamo messo in luce uno dei temi che sembra essere al centro, anzi non sembra, è al centro del dibattito, in particolar modo europeo, che è il tema dei migranti e tutto quanto discende da loro. Non siamo ovviamente entrati nel merito del tema, se ne sarebbe stato da dibattere per giorni, ma abbiamo solo fatto questa menzione perché riteniamo comunque essere l'elemento più significativo, già peraltro toccato nel documento precedente, perché insomma non è una cosa prettamente nuova. Abbiamo solo constatato che a nostro giudizio si trattasi di un tema che viene dibattuto più in termini ideologici che non per i riflessi che ha sull'ordinaria amministrazione, almeno per quanto riguarda il comune di San Cesario. Diverso invece per quanto riguarda lo scenario internazionale, ovviamente c'è stato un elemento di discontinuità forte che è stato l'esito della tornata elettorale del 4 marzo, in particolare l'insediamento del nuovo governo e il cambio quindi di maggioranza politica. Abbiamo però messo in luce in questo passaggio il fatto che le due forze politiche che compongono il nuovo governo siano due forze politiche che non erano alleate prima delle elezioni, quindi non hanno di fatto presentato un programma elettorale congiunto. Detto quindi, non avendo un programma elettorale congiunto, non abbiamo neanche avuto in campagna elettorale degli elementi da poter indirizzare il nostro giudizio, in particolare per quelle che sono le solite linee che andiamo a ricercare che possono essere utili per guidare la nostra azione. Quando abbiamo auspicato nel documento una linea di continuità con quello che è stata l'azione del governo Renzi e Gentiloni per il ruolo degli enti locali, in particolare per il rafforzamento del rilancio dell'attività degli enti, e da questo punto di vista abbiamo messo in luce come le dichiarazioni che ha fatto il neo ministro Tria siano state incoraggianti, perché ha parlato di un'ulteriore spinta per quanto riguarda gli investimenti locali, e quello che è all'orizzonte sul fronte dei vincoli, insomma, di finanza pubblica sono anche qui state dichiarate in una sorta di continuità con quanto fatto dai governi precedenti. Questo sicuramente ci fa ben sperare. Per quanto riguarda la situazione regionale, siamo sempre nel contesto, siamo stati un po' critici con la nostra regione, pur confermando un trend positivo che l'Emilia Romagna ha a dispetto delle altre aree del paese, e questo sicuramente va dato atto di quelle che sono state le politiche messe in campo in questi 5 anni. È anche vero che però ci sono 2 dati che abbiamo voluto evidenziare nel documento di programmazione, che sono in controtendenza rispetto all'evoluzione positiva degli elementi macroeconomici, che sono il perdurare dello stato di povertà delle famiglie, che è rilevato anche nel rapporto regionale, non aumenta in termini di povertà assoluta come numero di famiglie, ma nemmeno diminuisce, come invece era lecito attendersi nel momento in cui ci si allontana un periodo di crisi in favore di uno di sviluppo, come poi i dati confermano. E invece questo non avviene, ed è un richiamo alla parte che faremo anche dopo rispetto ai servizi sociali, a dire alt, non è vero che stiamo in una situazione dove possiamo abbassare la guardia su determinate politiche, ma anzi questo è un elemento che ci induce a mantenere l'impegno nei confronti della coesione sociale, nella lotta per le fasce più deboli. Gli investimenti locali è il secondo elemento che abbiamo messo in campo, nonostante una rivisitazione dei meccanismi che regolano gli investimenti, in particolare il superamento del patto di stabilità, non aumentano, anzi diminuiscono gli investimenti locali in Emilia Romagna fatti dai comuni, e questo è un dato che personalmente sorprende anche me, perché abbiamo visto che noi siamo riusciti a utilizzare anche quote delle avance che non utilizzavamo, abbiamo speso di più rispetto ad esempio alla legislatura precedente, e quindi questo è un dato da rilevare. L'ultima dimensione che è presa in analisi del documento riguarda l'unione dei comuni. Anche qui le novità sostanziali per il 2018 non sono state tali da metterci da segnalare comunque qualcosa di fortemente strategico per il triennio di riferimento del documento. Abbiamo ricordato il conferimento alle 4 funzioni del 17, abbiamo messo in luce il fatto che nel 2018 si deve concretizzare il trasferimento, rimane come obiettivo politico il trasferimento della funzione della Polizia Municipale, che era addirittura una delle prime funzioni da conferire, ma che in realtà è andata non è ancora stata realizzata, e quindi rimane come obiettivo per l'anno corrente, quindi sarà di riflesso per il 19. Abbiamo ricordato che l'attività finanziaria di queste funzioni è partita con decorrenza 1/1/2018, ma senza lanciarci in analisi su quello che è poi l'impatto anche dal punto di vista finanziario, perché il periodo di gestazione di qualche mese, insomma, è, credo, dico a titolo personale, ma penso che sia una cosa abbastanza logica, non sufficientemente indicativo per quanto riguarda una valutazione. Abbiamo sempre detto anche in fase di conferimento che gli effetti di questo tipo di scelte si avranno sicuramente almeno nel medio periodo. Abbiamo messo in luce, sempre in relazione all'Unione, il fatto che al di là di quello che erano le funzioni individuate nello studio di fattibilità ormai datato e che poi sono stato oggetto dei primi conferimenti, in realtà far parte dell'Unione significa poter cogliere delle opportunità di gestione sovracomunale di alcune funzioni che noi come ente non riusciamo a garantire internamente e che dobbiamo comunque assolvere. E abbiamo citato le pratiche relative all'ufficio sismica e la gestione che è stata fatta dei nuovi adempimenti legati a tutti i dati personali, in particolare quelli che comunemente chiamiamo la privacy, che sono state 2 scelte di gestire in forma associata. Questo per quanto riguarda il contesto esterno. Nelle condizioni interne vale quanto detto in apertura e in premessa: non abbiamo cambiato nulla di strutturale, anche perché non si sono verificati particolari cambiamenti nelle condizioni interne dell'ente, soprattutto per quella che è la struttura poi sia dell'erogazione dei servizi, tanto della parte, diciamo, economico-finanziaria. Abbiamo messo in evidenza, anche qui una cosa che abbiamo ripetuto ormai come un mantra, che gli ultimi tre esercizi presentano una struttura simile, e questa è sicuramente una guida importante per chi amministra, e questo grazie al fatto che è stato messo un freno a questa schizofrenia normativa che vedeva cambiare i tributi di anno in anno e di conseguenza anche l'attività degli uffici. I punti di interesse che abbiamo segnalato riguardano alcuni che sono in realtà di linea di prosecuzione con quanto già messo nel DUP 18-20, in particolare il lavoro sulla tariffa incentivante. Chiaro che il documento di programmazione precedente conteneva gli adempimenti di attivazione, qua abbiamo messo in luce l'esigenza di una programmazione relativamente al monitoraggio dei dati che stiamo cominciando a fare in questi giorni e alla gestione, insomma, in tutte quelle attività, nella consapevolezza che comunque si tratta di una politica che non si è esaurita con la partenza, ma che dovrà continuare a essere migliorata e sempre messa a punto. Abbiamo inserito un elenco per quanto riguarda le opere pubbliche che è anche qui una continuazione degli obiettivi, vale quanto detto, cioè non vogliamo, illogico pensare che un documento di programmazione con una prospettiva di circa un anno possa presupporre chissà quale politica di investimento, siamo più che altro nell'attuazione di alcune, nella conclusione di alcune linee aperte da qualche tempo. E in particolare mi riferisco alle pensiline della scuola, alle ciclabili lato villa che abbiamo sempre spostato da alcune parti, al fotovoltaico sulla palestra, ai lavori su Villa Boschetti, oltre ovviamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che sono sempre presenti nei bilanci di qualsiasi comune. Sotto il profilo della finanza pubblica abbiamo messo in evidenza alcuni passaggi che anche qui non sono delle novità, ma che sono comunque obiettivi importanti che vengono ribaditi in termini di programmazione, cioè aliquote e tributi fermi nel nostro comune dal 2015, e compresi anche i servizi a domanda individuale. Il 2018 sul fronte della finanza pubblica sarà dedicato, anzi scusate, 2019 in particolare, alla valutazione di quello che sarà l'andamento della tariffa corrispettiva, e mentre il quadro delle entrate e delle spese, qua l'ho già detto, è sostanzialmente di continuità. Vediamo che i valori anche dei tributi, che sono la fonte di finanziamento principale della nostra attività, sono veramente in continuità, e questo ci permette, insomma, anche di programmare bene. Gli obiettivi strategici sono rimasti esattamente uguali, sono quelli che noi declinammo in fase di predisposizione di questo documento dalle linee di mandato, e quindi chiaramente non andiamo oggi sicuramente a intervenire su quella che è la strategia complessiva, e sono quelli che hanno appunto una prospettiva di qualche mese. Diverso invece è il discorso sugli obiettivi operativi. Anche qui non è stata fatta, e questo per scelta, un adeguamento complessivo di quelle che sono gli obiettivi principali per le varie linee strategiche. Gli obiettivi operativi hanno per legge un orizzonte triennale, quindi vanno oltre e abbracciano tutta la durata del documento. Abbiamo mantenuto alcuni obiettivi significativi perché sono in fase di attuazione e realizzazione, li cito veramente a livello spot, perché secondo me alcuni sono da ricordare: sono il discorso circonvallazione e opere compensative dune, il lavoro che è stato fatto e che deve continuare sul discorso degli impianti per la produzione di energia rinnovabile sugli edifici pubblici, l'attuazione con obiettivi connessi in termini sia di gestione dell'attività sia di opere compensative per quanto riguarda il piano dell'attività estrattiva, la valutazione di impatto della tariffa puntuale, la digitalizzazione dei processi sia per quanto riguarda i processi interni all'ente, quindi quello che coinvolge più che altro il lavoro degli uffici, sia quello che riguardano l'interfaccia del cittadino. C'è una menzione su questo arco triennale rispetto al completamento della rete del percorso ciclabile. Abbiamo già citato la ciclabile Lato Villa, ma ce ne sono altri nel piano che avevamo presentato qualche tempo fa, il recupero ovviamente funzionale di Villa Boschetti e l'investimento relativamente al parco storico. Abbiamo messo come obiettivi operativi, perché riteniamo, anche qui già detto, come declinazione anche di quello che è il contesto in cui ci muoviamo, due obiettivi importanti sui quali noi come amministrazione non siamo mai venuti meno, che sono la garanzia di un'offerta scolastica di qualità e la garanzia di una tenuta delle politiche sociali come contrasto alla povertà, coesione sociale e contrasto al disagio giovanile. In ultimo c'è un richiamo a quella che è la sicurezza del presidio del territorio, perché nonostante abbiamo fatto un investimento importante l'anno scorso, insomma si tratta di un tema sul quale non bisogna abbassare la guardia, e anche perché conteneva, se vi ricordate, un piano di due stralci di cui abbiamo realizzato il primo, e ovviamente basta, bisogna dare continuità. Questi sono i macro elementi di novità inserito nel documento. Ovviamente il documento è, parliamo di 100 pagine di dati e discorsi e tabelle, quindi sicuramente non ho esaurito neanche una minima parte di quanto è inserito. Io vi invito naturalmente a leggerlo, perché ci sono sempre degli elementi interessanti che si colgono. Voglio però, quindi ovviamente rimane tutto a disposizione di chiunque, l'opportunità di chiedere chiarimenti, presentare suggerimenti, tanto alla struttura tecnica quanto ai referenti politici. Volevo concludere un minuto telegraficamente, visto che questo è l'ultimo DUP che approviamo in questa legislatura, se non sbaglio, con alcune considerazioni in merito a che impatto questo documento ha avuto sul nostro, sulla nostra attività. Veramente veloce, il DUP che noi presentiamo è un DUP che dicevo di continuità, non avrebbe senso cambiare rotta adesso. Ci siamo proprio dati l'obiettivo di inserire eventuali elementi che dovessero emergere nel 2018, perché comunque stiamo portando avanti diverse linee anche nuove rispetto a quanto fatto in passato, e quindi rimane l'opportunità di ovviamente approvare il DUP alla prima seduta utile del Consiglio, ma anche di andare nella direzione, come abbiamo sempre fatto in fase di predisposizione del bilancio 19-21, di approvare la nota di aggiornamento nella quale inseriremo eventuali elementi di discontinuità o ulteriori elementi di significativi che vanno messi in evidenza. Le mie valutazioni invece sono più generiche. Penso che nonostante questo nuovo adempimento che ci è stato un po' imposto, cioè imposto alla normativa, ma non come adempimento maggiore, ma come sintesi di tutto quello che erano i documenti di programmazione precedenti, con l'ambizione di provare a cambiare sia il timing che l'output della programmazione dell'ente, tutto sommato sia stato utile, almeno è stato utile a noi come amministratori, perché fa e ci impone un'attività che sembra scontata ma in realtà non lo è, che è quella di aggiornare almeno con cadenza annuale la scadenza dei propri obiettivi. Ho qualche perplessità sul fatto e sull'utilità che questo documento ha sulla cittadinanza. Vorrei fare un sondaggio su quanti cittadini hanno letto il documento. Mi dispiace, ma d'altra parte lo capisco, nel senso che è un documento di lavoro e non siamo nelle condizioni di fare noi delle sintesi, delle strutture come altri enti invece strutturati fanno molto correttamente. Nel predisporre il documento abbiamo fatto cercato di mantenere una struttura che abbiamo conservato in questi 4 anni e che abbiamo aggiornato in alcune parti, alcune che sono quelle che ci hanno richiesto di aggiungere, altre sono piccole correzioni che abbiamo fatto, perché l'idea è sempre stata quella di fare un documento che fosse completo, perché per fare programmazione bisogna prendere in esame tutti i fattori, ma allo stesso tempo fosse un documento accessibile, leggibile e che desse delle informazioni a chi lo sfoglia. Non so se ci siamo riusciti, è chiaro che abbiamo provato, questo è stato quello che è stata la direzione che ci ha guidato, sicuramente è migliorabile penso, qua con un po' di anche autoreferenzialità se volete, che sia comunque un documento che costituisca una buona base per chi sarà i prossimi amministratori, potranno ripartire da una struttura che comunque è completa, ovviamente migliorandola, integrandola, ma credo che insomma il Comune di San Cesario sia riuscito a adempiere allo sforzo che il legislatore ci ha chiesto di migliorare e lavorare sul fronte della programmazione dell'ente. Chiudo dicendo che il il e la, questa programmazione che ci chiedono di fare dipende dall'impegno che noi mettiamo e nelle capacità che noi mettiamo nel produrre questi documenti e nel darli ovviamente attuazione, dipende però, e l'abbiamo visto in questi anni, non solo dalla nostra buona volontà ma anche da quanto sapranno gli enti sovraordinati garantirci un quadro di condizioni che ci permette di fare reale programmazione. Questo è un po' la chiusura del quadro. Come ho detto in apertura, una sintesi veramente velocissima, non volevo andare troppo in profondità. Se c'è qualche, e mi rivolgo in particolar modo alle minoranze, qualche dubbio rispetto ai contenuti, qualche richiesta, sicuramente la struttura tecnica darà risposta. Se c'è qualche confronto rispetto a dei passaggi che invece sono di tipo strategico-politico, gli amministratori sono sempre a disposizione. Quindi io chiudo la presentazione, poi dopo rinviamo l'eventuale discussione, direi, chiedo conferma al segretario, alla prossima seduta quando andremo in approvazione.
Bene, grazie. Allora, quindi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'assestamento generale di bilancio 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018. Do sempre la parola all'assessore Zuffi.
Sì, io diciamo soprassedo, se siete d'accordo, sulla parte di commento rispetto all'assestamento e alla salvaguardia degli equilibri, nel senso che me la cavo con una battuta, siamo naturalmente in equilibrio, ma non saremo qua ovviamente a proporre una delibera di questo tipo se fosse una situazione diversa. Quindi la delibera proposta che avete avuto contiene alcune macro sintesi rispetto agli indicatori di bilancio. Mi concentro invece su quella che è la variazione di bilancio proposta, perché contiene alcuni elementi significativi che vi presento cercando di toccare i punti più salienti. Se poi c'è qualche dubbio diverso lo guardiamo. La variazione che noi presentiamo è una variazione, parlo in particolare dell'annualità 2018, quella in corso, è abbastanza significativa almeno per numero di movimentazioni. Abbiamo fatto cercato di anticipare un'operazione che solitamente viene fatta nella parte finale dell'anno, che è quella di andare a vedere capitolo per capitolo quelle che sono le disponibilità residue o le eventuali scelte. Viene fatto solitamente questa cosa a novembre per evitare che le risorse disponibili vadano in avanzo. Quest'anno, per volontà espressa nostra, è stato fatto prima, richiedendo uno sforzo ai capi settori che gestiscono i vari capitoli, perché volevamo avere la massima operatività anche dal punto di vista finanziario nella seconda parte del 2018. Quindi è stato uno sforzo straordinario, ma l'abbiamo fatto coincidere appunto con l'approvazione degli equilibri, e quindi di conseguenza vi trovate tantissime movimentazioni sui capitoli. Non le cito ovviamente tutte, perché questa operazione impone anche la cancellazione di alcune voci di disponibilità che sono nell'ordine dei 50 dei 100 euro a fronte di capitoli con molte migliaia di euro, però sono lì, non vedo perché dovrebbero rimanerci se non vengono utilizzate. Quindi le abbiamo pulite anche nei rotti. Se vedete, sono delle movimentazioni da 41,57 euro, sono proprio il resto di quanto impiegato e programmato di fare a bilancio, che però sono state prese e rimesse a disposizione delle spese che invece andiamo ad inserire. Questo ovviamente è un discorso che viene fatto sulla parte corrente. Vado a commentare velocemente le voci più significative proposte in variazione, e dopodiché, se c'è qualche dubbio, le proviamo a guardare. Ci sono, per quanto riguarda il personale, due economie significative, anzi un'economia in realtà significativa, di complessivi 10.000 euro, che riguarda una figura che ha vinto un concorso in un altro ente, quindi ha ovviamente ottenuto il posto in maniera istantanea, e quindi, non essendo più un servizio per il momento da noi, viene tolto la contestuale spesa di personale. C'è una movimentazione importante di circa 92.000 euro che riguarda il fondo decentrato per il personale in realtà non è una spesa che viene aggiunta, erano risorse stanziate per il fondo 2017, poi qua chiedo aiuto eventualmente al sindaco che ha la delega al personale, perché non sono materie che gestisco in prima persona, però è il fondo 2017 che era stato, in attesa della sottoscrizione, vincolato come avanzo di parte corrente, quindi vi trovate nella documentazione la doppia entrata, doppia posta in entrata come applicazione di avanzo di parte corrente, che credo sia una novità di questi ultimi anni, e la contestuale spesa, che battono pari ovviamente perché erano stati accantonati apposta. Ci sono diverse economie che non vado a citare per quanto riguarda alcune voci di cui vi dicevo, quindi utenze piuttosto che parti gestite dall'economato. Vado velocemente, ci sono, come vi dicevo, invece due, prima nella presentazione del DUP, lo stanziamento delle due voci, privacy e sismica, che abbiamo deciso di gestire in forma associata con l'Unione. Sono due voci che valgono 1.800 euro entrambe, quindi 3.600 euro complessivi. Ci sono una serie di movimentazioni complessive fatte anche qua dal settore 3, quindi dai lavori pubblici per quanto riguarda anche qui utenze di gestione, in particolare modo per quanto riguarda gli istituti scolastici, economie che abbiamo realizzato perché le proiezioni ci dicono che insomma avevamo stanziato un pelino di più. E abbiamo però inserito alcune spese che sono una manutenzione nell'ampliamento dell'aula scolastica, che attualmente fa aula di musica perché abbiamo scelto di metterci un allarme di sicurezza, alcuni investimenti sempre sulla sicurezza, in particolar modo per gli estintori della scuola. Ci sono alcune manutenzioni minori su verde, sostituzione di fari per la palestra e quant'altro, e altre sui mezzi. Alcune economie sono state realizzate sul settore 4 per quanto riguarda l'urbanistica. Per quanto riguarda invece i servizi alla persona, cioè è stata cancellata la voce di entrata e spesa del centro estivo perché non si è raggiunti il numero minimo delle richieste, quindi non è stato attivato il servizio. Cioè un trasferimento ulteriore che viene inserito di 5.000 euro circa per il fondo regionale, sui contributi sul fondo della non autosufficienza, direi. Vado avanti sulle altre voci. Una voce significativa e importante, di cui magari poi l'assessore dell'istruzione ci dà qualche ulteriore elemento, riguardo un contributo che è stato erogato dalla regione per l'asilo nido. Sono circa 31.000 euro che ci vengono trasferiti per dei servizi attivati nell'offerta scolastica del nido. È stato aumentato la spesa prevista al capitolo delle manifestazioni culturali di 9.000 euro, e sono in realtà non un aumento assoluto ma un trasferimento da altri capitoli del settore cultura, quello delle pari opportunità, quello dello sport e quello dei contributi, perché le manifestazioni che prevedevamo di impegnare, penso quella dell'8 marzo, sui capitoli di competenza, in realtà sono state impegnate sul capitolo generico, e quindi adesso trasferiamo le risorse a questo capitolo. C'è uno stanziamento di spesa importante di 25.000 euro per quanto riguarda la convenzione con l'istituto paritario di scuola materna, c'è un'economia complessiva importante di 14.000 euro per la gestione dell'asilo nido, nel funzionamento delle spese generali, che fa da contraltare invece a una richiesta fatta dal settore per 15.000 euro di aumento della spesa per il servizio di mensa scolastica. Ci sono infine 50.000 euro, che è una voce significativa, che è un ulteriore stanziamento per la funzione dei servizi sociali, e riguarda ancora la voce che avevamo già visto a febbraio dei ricoveri in struttura protetta, che ci impone di fare le sentenze del Tribunale per i minori. Le soluzioni non si sono risolte, quindi siamo nelle condizioni di dover forzatamente garantire questo tipo di servizio. Questo per quanto riguarda le principali voci di parte corrente. Vado velocemente alla parte investimenti, perché ci sono alcune movimentazioni significative, ce ne sono in realtà due di piccole entità, che sono 4.000 euro che vi trovate sul settore manutentivo per la rimessa a nuovo di alcuni infissi e scuri di Villa Boschetti, che stanno diventando sono in cattivo stato e rischiano di diventare anche insicuri, e ci sono 6.000 euro complessivi, 6.400 euro complessivi per quanto riguarda l'acquisto di nuovi arredi sia per la scuola primaria, direi, sia per la scuola secondaria. L'ultima movimentazione significativa riguarda uno stanziamento che andiamo a inserire sul capitolo delle strutture al centro sportivo, ovviamente una scelta che facciamo anche in conseguenza dell'approvazione della presentazione esecutiva che abbiamo visto nella variazione di giugno. Sono complessivi 145.000 euro, di cui 68 finanziati con l'applicazione di avanzo d'amministrazione da anni precedenti e 77 con la riduzione di alcune voci già presenti a bilancio, 55 sulla manutenzione straordinaria delle strade e 22 della manutenzione straordinaria di Villa Boschetti. Direi di aver toccato più o meno tutto, se avete qualche dubbio compatibilmente con le mie conoscenze volentieri, se no se avete qualche altra informazione di dettaglio su le azioni che hanno generato la spesa potete chiedere tranquillamente anche agli altri assessori.
Allora, qualche domandina. Allora, i 145.000 euro per gli impianti sportivi a che cosa sono destinati? Cioè, la volta scorsa abbiamo previsto una variazione di bilancio per la previsione della progettazione, non mi ricordo, definitiva, esecutiva, esecutiva di una nuova palestra presso l'impianto sportivo. Questi 145.000 euro che credo si andranno ad aggiungere a quei 60 e rotti, 68 cos'erano, non mi ricordo bene la cifra esatta. Ok, bene. Che cosa sono destinati questi 45.000 euro? E poi la cosa che volevo chiedere è questa, invece, per quanto riguarda i numeri del tabellone, no? Cioè tra le spese. Allora, noto che azzeriamo completamente i 5.250 euro per la vigilanza cave, ma perché l'abbiamo demandata a qualcun altro o perché proprio abbiamo deciso, cioè che cosa si prevedeva per questa voce di spesa, insomma, chi la faceva, adesso la faceva la Polizia Municipale, poi magari. E un'altra cosa è questa, ok, abbiamo tolto 22.000 euro per Villa Boschetti, che ti chiedo conferma se anche l'intervento che è stato fatto delle aiuole della via di via Vittorio Veneto, se anche in quel caso, no, togliemmo dei soldi a Villa Boschetti, mi sembra. Ma era il 2017, però conferma di questo. E a questo punto, con quanto è rimasto, questi 57.000 euro che sono rimasti nel capitolo, nelle disponibilità per la ristruzione della villa, che cosa ne vogliamo fare? Perché, come hai detto tu, ci sono degli interventi urgenti che sicuramente saranno il discorso dei serramenti, degli scuri, e poi capire che cosa, come vengono, se sono finanziati con questi 57.000 euro, qualche intervento oltre al discorso degli scuri che ben vengano, perché naturalmente non sono messi bene, per intenderci. Al momento direi questo. Un'altra cosa, aumentiamo il fondo benvenga per la, cioè aumentiamo il fondo per la mensa. La spesa per la mensa, refezione scolastica 15.000 euro, ma perché si è deciso di aumentare la copertura, cioè la percentuale che l'ente mette nel buono pasto, perché sono aumentati gli alunni, perché è cambiato il contratto, abbiamo rivisto il contratto e quindi magari, voglio dire, ci sono maggiori spese?
Provo a rispondere in maniera generica, poi se qualcuno ha qualche elemento ulteriore può aggiungerlo. Allora, i 145 sono destinati al, come tu stesso suggerivi al finanziamento, il capitolo è generico perché parla di miglioramenti complessivi. Quando abbiamo fatto stanziato i 60 per la progettazione esecutiva, avevamo detto, se ti ricordi, che stiamo cercando di ricreare le condizioni finanziarie realizzare l'investimento, perché non possiamo con le sole risorse del bilancio. La ricerca di queste risorse prevede sicuramente il ricorso, stiamo facendo delle valutazioni, a opportunità che però, a prescindere da quale sarà lo strumento che ci permetterà, forse speriamo, di realizzare l'investimento, prevedono comunque un cofinanziamento da parte nostra. Quindi quello che stiamo cercando di fare adesso è di congelare, tra virgolette, le risorse, una quota di risorse che prevediamo possa servirci, anche perché questo è un elemento che, diciamo, è richiesto, cioè la copertura finanziaria all'interno di un piano che prevede la partecipazione di più entità o più enti deve avere la garanzia che chi partecipa abbia effettivamente a disposizione le risorse. Quindi questo è, diciamo, un'operazione più di dichiarazione più di intenti che la volontà di andare a realizzare domattina un investimento perché viene finanziato. Fa parte di quel quadro, diciamo, che avevamo descritto la scorsa volta. Non sappiamo nemmeno, per la verità, se tutta questa quota coinciderà esattamente con quanto ci servirà o meno, però è chiaro che dovevamo comunque, per coerenza, andare a fare questo tipo di operazione. Oltretutto, la parte, mi riallaccio alla terza domanda, quella su Villa Boschetti, l'abbiamo fatto in questo momento anche perché abbiamo avuto la ragionevole certezza, con l'assestamento, con l'approvazione del consuntivo la scorsa volta, degli spazi effettivi di avanzo che potevamo applicare. Quindi abbiamo, diciamo, colto l'occasione anche per andare a utilizzare e impiegare il nostro avanzo a disposizione. Villa Boschetti, credo, direi al 99% tu abbia ragione, si tratta della stessa quota che allora destinammo. È un investimento che in particolare riguarda, sicuramente ne avevamo già fatto menzione, il secondo ascensore da realizzare, in particolar modo per servire quest'area. È chiaro che di anno in anno viene messo e tolto, perché la volontà ci sarebbe, ma vengono puntualmente identificate delle spese che riteniamo prioritarie. Sulla vigilanza cave è una materia che io non tratto personalmente, perché non me ne occupo. Diciamo che il capitolo è stato tolto perché parte della vigilanza viene svolta dalla Polizia Municipale, e anche perché lo stesso capitolo veniva utilizzato in passato per alcun tipo di vigilanza, ma è più o meno 3 annualità che svolge questa attività la Polizia, e queste risorse vengono puntualmente stanziate a bilancio e poi dopo tolte a fine dell'anno. Quindi abbiamo ritenuto, siccome volevamo, come ti anticipavo prima, cercare di fare una mini manovra invece che alla fine dell'anno a metà, abbiamo ritenuto di fare questa scelta, ovviamente con l'impegno poi di mantenere quanto fatto negli ultimi anni. L'aumento di 15.000 euro è una richiesta che viene dal caposettore, quindi le valutazioni non sono dell'amministrazione, sono del caposettore che ci fa questa richiesta. Non ci sono altri riflessi esterni, cioè non c'è l'idea di aumentare eventuale copertura, niente, anche perché credo che non potremo farlo dopo l'approvazione in corso d'anno, dopo l'approvazione del bilancio. Semplicemente è una proiezione di spesa che ha messo in evidenza come lo stanziamento attuale sia insufficiente per più o meno questa quota, secondo quanto previsto, a coprire il fabbisogno annuale. Quindi ci è stato chiesto di aumentare la quota per coprire le spese complessive della tipologia di servizio.
Il tema della mensa lo sollevavo perché, poi premetto che non l'ho neanche letta, ma mi è solamente stato riferito vattela a scaricare così dopo lo leggiamo. Abbiamo notato che è appena stato prorogato il contratto con l'attuale appaltatore, quindi non so al momento di che periodo si tratta, se è un periodo transitorio in previsione di una nuova gara, però insomma era un dubbio che volevo, quindi era per quello che chiedevo, se appunto si è rivisto, magari c'è un aggiornamenti di prezzi o che ne so, aumento appunto in vista che la gara, credo che a questo punto, se gli abbiamo dato una proroga, sarà scaduta, era scaduta, oppure non so bene, quando leggerò bene la delibera magari ne parlerò con più coscienza, però insomma era per capire appunto questo discorso di 15.000 euro. Va bene.
Ok, quello della Sofia, benissimo. No, confermo che è semplicemente una proroga transitoria in attesa di andare poi dopo ovviamente il successivo bando, e non è stato rivisto in nessuna forma contrattuale al momento, quindi diciamo semplicemente è un adeguamento legato proprio a un ricalcolo dei bisogni del settore nati appunto da quanto era stato previsto e quanti sono stati i bisogni effettivi riscontrati. Però non è stata toccata la copertura e non è stato toccato nessuna quota.
Aggiungo una piccola spiegazione anch'io sul discorso del controllo cave. E un importo che era previsto, che era la spesa, circa la spesa che sostenevamo come quota per l'ufficio controllo cave provinciale quando c'era. Dopodiché è stato dismesso l'ufficio controllo. Noi abbiamo sempre cercato di tenere una cifra analoga in attesa di vedere se si riusciva se la provincia riusciva a rimettere insieme questo tipo di controllo, o la provincia, o se si riusciva a fare qualcosa con altri comuni. Quindi abbiamo tenuto questi soldi lì, come diceva Francesco prima, messi e tolti, perché pensavo, nel frattempo ovviamente i controlli sono andati avanti col personale interno, e perché non si è concretizzato nessuna delle cose che auspicavamo.
Io volevo solamente evidenziare un paio di cose che aveva portato anche prima nella presentazione l'assessore Zuffi. Vabbè, la prima cosa importante credo la salvaguardia degli equilibri, che per un comune comunque di piccole dimensioni come il nostro penso e credo e ho sempre auspicato che sia il primo obiettivo sia dell'amministrazione, ma allo stesso tempo anche dei dipendenti che lavorano all'interno dell'amministrazione. Quindi chi si occupa di bilancio deve come prima cosa salvaguardare gli equilibri del bilancio del comune. Credo che, come evidenziato anche prima da qualcun altro, lo stanziamento dei 145.000 euro sull'area sportiva sia un investimento importante, o comunque un secondo investimento importante da parte del nostro comune, con l'obiettivo che si diceva prima, insomma, se ci fossero le risorse, se ci fossero le possibilità, intanto sono già stati messi una sessantina di mila euro prima, altri 145.000 adesso, se si riuscisse ad arrivare a utilizzare, mi viene in mente, non so, un po' di avanzo di bilancio, qualche centinaio di migliaia di euro che arrivano dallo Stato centrale perché spera, non so, nello sport per tutti, non lo so, adesso butto lì alcune idee su cui si era ragionato anche qualche anno fa, potrebbe essere comunque un buon motivo di avere fatto un primo passo. Perché il problema è quando arrivano le risorse, o se un domani ci sono le risorse, il rischio è che ci troviamo intorno al 5-10 di dicembre e forse non si riesce a fare tutto in 15-20 giorni prima della fine dell'anno, prima della chiusura dell'anno. Quindi se, come è stato detto in precedenza, a giugno si erano stanziate una somma, adesso se ne stanzia un'altra, secondo me si va in un'ottica ragionevole, si va verso una logica di un certo tipo. La cosa che mi preoccupa invece sono, se ho capito bene, 50.000 euro stanziati ulteriormente sui servizi sociali, cioè nella, diciamo, area servizi sociali, settore servizi sociali, scusate. Perché, se ricordo bene, ne erano stati già stanziati nei primi 6 mesi e poi, vabbè, qui faccio una mia divagazione personale, l'esperienza in Consiglio dell'Unione ci porta a dire che ci sono cifre importantissime, o diciamo molto importanti, anche a livello di Unione. Quindi senza pensare al comune di Castelfranco Emilia, che supera i 30.000 abitanti, però altri comuni della nostra Unione hanno situazioni simili alla nostra, con stanziamenti in corso d'anno per utenti in difficoltà, per persone in difficoltà o per situazioni comunque di disagio importante. Credo che faccia bene l'amministrazione a stanziare questi soldi, perché credo che un domani ne avremo un beneficio tutti, se queste persone riusciranno ad uscire dal periodo di crisi o dal momento di crisi o di difficoltà economica o difficoltà sociale, che dir si voglia. Quindi auspico per l'amministrazione comunale che non ce ne siano altri da stanziare. Questo vuol dire chiaramente che persone che adesso sono in difficoltà non si trovano più o non si troveranno più in difficoltà, però credo che sia il dovere di una comunità quello di farsi carico anche delle persone più deboli e più in difficoltà, a prescindere dai titoli sui giornali. Insomma, sappiamo bene che queste cose non andranno mai sui giornali, ed è giusto che sia così, per una questione anche, se vogliamo, di privacy e di rispetto per le persone comunque colpite da questi problemi. Però ripeto, mi auguro in una eventuale prossima variazione di bilancio di non trovarmi con ulteriori stanziamenti, perché vuol dire che le difficoltà e i problemi che ci sono in questo momento sono stati superati.
Sì, volevo aggiungere, praticamente, diciamo, Daniele mi ha tolto le parole di bocca, nell'idea che era di ribadire, erano quelle, essenzialmente quelle cose lì, cioè nella presentazione del documento io credo che i punti fermi che contraddistinguono il volere politico della nostra amministrazione, quello che è stato il percorso politico di questi da sempre della nostra amministrazione, sia fondamentalmente legato a due principali motivi, cioè due principali cardini, che sono il sociale e la scuola, inizialmente, perché effettivamente, come ha ribadito anche Daniele, frequentando anche, appunto, come consigliere il gruppo dell'Unione, abbiamo visto quali sono gli impatti, che anche qua ci sarebbe da farsi tante domande su l'ammontare delle risorse necessarie per tutto questo, però di fatto le cose le facciamo o non le facciamo. Quindi se il nostro gruppo, se la nostra idea politica ha deciso comunque di perseguire e continuare per quella strada, al di là dei costi che a volte possono anche non sembrare molto ragionevoli, è perché effettivamente abbiamo bisogno di una, cioè crediamo in una società che sia inclusiva, in una società in cui si cerca nel limite delle proprie possibilità di non lasciare indietro nessuno, e una società in cui la cultura di base è una, cultura, è una caratteristica necessaria che ci mette al riparo da tutta una serie di problematiche che ultimamente abbiamo già visto che attanagliano purtroppo non solo l'Italia ma il mondo intero. È un analfabetismo funzionale che regna sovrano ovunque, quindi si passa da, delle, da una buttata all'altra per ottenere per puro consenso politico, per ottenere una manciata di voti sulla pelle della povera gente, ma comunque questo è un altro discorso. Secondo noi sì, è fondamentale che la visione continui a essere quella e finché ce ne sarà la forza continuiamo per quella strada.
Se non ci sono altri passiamo al voto della delibera di assestamento generale del bilancio 2018-2020, salvaguardia degli equilibri. Chi è favorevole? Contrari? È sola? Astenuti? Intaguti? Chiediamo anche, c'è cioè, immediata eseguibilità, direi.
Sì.
Come sopra.